è back con la sua sex law, anzi le sue sex laws, perché sono più di una. Chissà se lui la pensa quella cosa è rosso. Ma adesso torniamo a noi, 34 minuti dopo le ore 16, come di consueto ormai da tanti e tanti appuntamenti. Il mercoledì è dedicato a un ospite in particolare, ovvero all'indagatore dell'incubo, Dylan Dog. Spesso abbiamo ospitato disegnatori e sceneggiatori, oggi abbiamo qualcuno, se me lo permettete, con un quid in più. Infatti ho in mano, arrivato proprio questa mattina, ho avuto già modo di sfogliarmelo un pochettino, un bel libro che si chiama Dylan Dog, Indocili sentimenti, arcane e paure. Quindi, prima però di andarvi ad annunciare chi abbiamo ospite, bussiamo, suoniamo, perché non si sa mai. Alberto, possiamo entrare?
Prego, accomodatevi.
Perfetto, abbiamo con noi Alberto Ostini. Buon pomeriggio.
Scusate il disordine.
No, guarda, tranquillo, tranquillo. Io sono abituata, sarà tutto in ordine e mettevi un attimo in crisi.
Ok.
Ma bene, come allora puoi vedere anche qui, anche nel mio salotto, è sì, tutto sì, un macello. Quindi...
Beh, l'importante è che ci siano fumetti, libri e dischi in giro.
Sempre, quella è la prima cosa, l'arte, una casa popolata dall'arte. È la cosa più importante anche secondo me. Allora Alberto, non so se tu l'hai fatto apposta, però mi hai fatto questo bellissimo regalo di questo libro che poi tu hai scritto qualche anno fa, ma avremo modo di parlarne meglio, che è arrivato proprio oggi, l'hai fatto apposta.
No, è che il destino a volte funziona.
Assolutamente sì.
Anche le poste.
Ecco, quello più di tutto, Alberto, le poste funzionano, noi abbiamo le prove. Infatti il libro è arrivato, io ho avuto modo già di sfogliarlo, come dicevo prima, non proprio di leggerlo, anche se poi già ho trovato delle citazioni che mi fanno impazzire, delle frasi che mi fanno impazzire, che sicuramente tirerò fuori senza svelare troppo però. Adesso io voglio sapere, perché tu sei sì un quello che posso dirlo volgarmente, quello che volgarmente viene chiamato un fumettaro.
Sì, no, ma non volgarmente, no, no, io penso che dobbiamo essere abbastanza orgogliosi di essere fumettari.
Assolutamente sì. Io voglio sapere però come ti sei avvicinato a Dylan Dog, ovvero tu collabori già dal 94 con la Sergio Bonelli Editore, però se non sbaglio, non credo di sbagliare, non sei mai arrivato proprio a scrivere un Dylan Dog.
Mai.
E però mi tiri fuori un libro, tu hai tanti altri personaggi di cui andremo sicuramente a parlare, però il libro me l'hai tirato fuori proprio su Dylan Dog, perché mai?
Guarda, perché in quel momento Dylan era non solo il fumetto, penso più venduto, sicuramente il fumetto più venduto d'Europa, ma era anche un fenomeno di costume, si stava consolidando come fenomeno di culto. Quindi ci interessava, perché l'ho realizzato insieme a diversi colleghi anche universitari, ci interessava esplorare un po' questa dimensione di Landose, che era insieme un fumetto che vendeva centinaia di migliaia di copie e anche però qualcosa che interessava i docenti universitari, su cui si facevano corsi, dei semiologi, Umberto Eco era un appassionatissimo. La cosa era curiosa, lavorando più o meno all'interno era interessante indagare questo fenomeno editoriale e non solo.
Quindi è stata una curiosità un po' più generale, io pensavo avesse colpito te particolarmente, tipo ti fosse, leggendo un Dylan Dog, ti fosse arrivata una bella botta in faccia, come si suol dire. Tu lo leggevi già, immagino.
Esatto, esatto, io lo leggevo già, quindi la botta mi era già arrivata prima.
Okay.
E mi era arrivata da grandicello, quindi già io ne cercavo di capirne i meccanismi di scrittura, oltre
esatto,
che leggere, diciamo, le storie per il piacere di leggerle, e obiettivamente tu, come tutti quelli che fanno un po' questo mestiere, non potevo che rimanere ammirato da come Tiziano Sclavi gestiva il personaggio in maniera così innovativa rispetto ai canoni anche del fumetto bonelliano soprattutto.
A questo punto me la metti proprio su un vassoio, una frase proprio della prima pagina. Cioè, a proposito di Tiziano Sclavi, Daniele Barbieri in un saggio di questo volume ovviamente, dice lui non cita ad opera. È vero. È verissimo, questa è una cosa verissima, perché spesso è stato criticato, e ti prego di perdonare queste virgolette che sto pesantemente facendo con le dita, è stato criticato Tiziano Sclavi perché dice prende troppo spunto, e invece no. Cioè, quella era proprio, e mi distrugge parlarne al passato perché Alberto l'ho già detto più e più volte, ma lo ripeto, qui Tiziano Sclavi è lui con la L maiuscola. Però ecco, questa secondo me è una frase che rende proprio giustizia al tutto, e quindi proprio in apertura l'ho trovata, mi è piaciuta un gran tanto, come il resto del libro, perché ti ho detto, non ho avuto modo proprio di leggerlo completamente, ma di sfogliarlo sì, e mi è parso effettivamente un libro, affermazione da prendere con le pinze, molto complicato, cioè un libro che parla di Dylan Dog, sì, assolutamente, ma come dicevi anche tu, del risvolto un pochino più psicologico di Dylan Dog.
Sì, sicuramente.
Quindi ho capito pur non leggendo, sono stata abbastanza brava.
È così, psicologico non solo, anche il fenomeno di Dylan Dog all'interno della cultura di massa di quegli anni, il fenomeno dal punto di vista linguistico. Diciamo diverse sfaccettature a cui raramente un fumetto si presta. Poi io sono sicuro che Tiziano scrivendo non si poneva diciamo questi problemi o non mirava a questo, ma insomma tutti i grandi scrittori in realtà producono qualcosa che va oltre la loro persona, e questa è la sua grandezza, e per quanto ci siano bravissimi sceneggiatori, Dylan e Tiziano non sono separabili, ecco.
È vero, anche secondo me questo è assolutamente giusto. Senti, ti piacerebbe un giorno scrivere una storia di Dylan Dog?
Adesso, cioè, mi piacerebbe moltissimo, in realtà me l'hanno chiesto più volte.
E perché non hai accettato, Alberto?
Non so, perché sono un codardo, diciamo. perché è veramente complicato. L'idea di misurarmi con un personaggio così personale in realtà mi ha sempre creato un grosso problema, e per di più devo dirti che io sono uno sceneggiatore molto strutturato, qua entriamo forse se vuoi nella forma.
Facciamolo.
Diciamo, io ragiono molto per schemi strutturati narrativamente parlando. Dylan è un fumetto totalmente destrutturato nella sua possibilità di passare dal piano della realtà a quello del sogno, dell'allucinazione, della dimensione parallela, in un travaso continuo di elementi, di dimensioni linguistiche che obiettivamente bisogna saper gestire. È un modo di scrivere per me molto complicato, che diciamo non mi appartiene, forse per questo che non ho mai veramente accettato questa sfida.
Però sarebbe bello, secondo me, almeno avendo letto, t'ho detto, intraletto, sfogliato questo libro, sarebbe bello vederti cimentare con Dylan, perché secondo me sapresti prendere un suo lato particolare che forse poche volte è stato messo, come dire, su carta, ecco. Detto questo, se ti va Alberto, lasciamo un attimo da parte l'indagatore e l'incubo e andiamo a ravanare nel tuo torbido, come dicono quelli bravi. Andiamo a vedere tutto il resto, perché abbiamo parlato sì di Dylan Dog, ma di cose tu veramente ne hai fatte tante per Bonelli dal 1994, come dicevamo, ma non solo. Partiamo dal fumetto. Tu ti sei divertito e ti diverti tuttora, o forse sì, credo tuttora, con Nathan Never.
Tuttora. Nathan Never è il personaggio con cui ho cominciato in realtà a fare i fumetti, a conoscere veramente dall'interno il mondo del fumetto, quindi anche obiettivamente il personaggio a cui sono più legato emotivamente. Bisogna anche dire caratterialmente Nathan mi assomiglia abbastanza, perché lui è un po' introverso, un po' cerebrale, ciclotimico direi di no, ma insomma E quindi tutto sommato mi piace molto ancora oggi, dopo tanti anni, scrivere Nathan, perché ha un livello di introspezione psicologica credo abbastanza unico nel panorama dei fumetti in Italia, ecco.
Senti, ma non c'è solo il fumetto, potrei citare, tornando in Bonelli, anche Lex Weaver, che è una serie che è stata veramente tantissimo amata dai lettori, infatti tuttora un pochettino si parla di farla tornare, ma non si sa, forse, chissà, questo tu non ce lo puoi dire, c'è stato Napoleone, Dampir e Greystorm, però poi sei diventato anche docente con Antonio Serra, che abbiamo avuto ospite. Io ogni volta che parlo di Antonio sorrido, perché quando l'ho incontrato, devi sapere Alberto, che lui scappava, non mi voleva salutare, si era tirato giù il cappello, gli ho fatto già, t'ho intervistato, non posso più farti male, però scappava da me Antonio, e sei diventato docente con lui, sei stato docente con lui di un seminario di sceneggiatura per fumetti, se non sbaglio, in una scuola di Torino.
Sì, la scuola Holden, che è la scuola che ha fondato Baricco, una scuola di scrittura di livello piuttosto alto, devo dire, con dei ragazzi molto molto interessati, molto creativi, e in effetti loro, pur occupandosi fondamentalmente di letteratura, hanno aperto anche ad altre discipline di scrittura, come la scrittura per i fumetti, che bisogna un po' dirlo, è molto più complessa di quello che uno si può immaginare leggendo, perché si tratta di smontare le storie suddividendo la parte visiva da quella dei dialoghi, diciamo, ma riuscendo a tenerle assieme in maniera legata. Quindi lo sceneggiatore è anche un po' regista e un po' montatore, come se immaginando un parallelo con il cinema. Non è così naturale, non è né così immediato, bisogna un po' lavorarci, un po' studiarlo anche.
Parallelo con il cinema, che a te viene benissimo, anche questo mi hai dato veramente un là perfetto, perché? Perché tu sei anche sceneggiatore per la televisione, ormai da un bel po', hai cominciato, se non sbaglio, con, non ricordo quale stagione, del commissario Rex, che tutti conosciamo, era quel bellissimo pastore tedesco, e poi sei andato avanti fino anche ultimamente, proprio se non sbaglio a marzo, fine febbraio, è partito su Canale 5 6 passi nel giallo, che era sceneggiato per l'appunto da te e da Stefano Piani.
Sì, devo dire che la passione per il cinema risale all'università. Io sono laureato con una tesi sul cinema di Nanni Moretti, e quindi vostro illustre concittadino, diciamo.
Sì.
E Sei passi nel giallo è il punto, diciamo, non dico di arrivo, ma un punto intermedio in cui il racconto di genere portato in TV, però con tutti gli stilemi e il linguaggio tipicamente cinematografico di un cinema che in TV non si vedeva da molti anni, perché riprendeva le forme del cinema degli anni 70 di genere, con registi appunto come Lamberto Bava e Edoardo Margheriti, che è figlio di Margheriti padre, e effettivamente hanno riproposto questo linguaggio a tinte forti, ma molto molto cinematografico, in un panorama, quello della TV italiana, in cui il linguaggio televisivo è veramente un po', diciamo, appiattito, un po' conformista, e quindi ci siamo divertiti, persino con discreti risultati di share, di audience, tenuto conto che c'è sempre la Champions League
il calcio è inutile, il mercoledì purtroppo, a parte la nostra rubrica su Dylan Dog, però era il pomeriggio, non ti levava assolutamente nulla, giuro, c'è comunque sempre la Champions, che è in agguato, come si suol dire. Detto questo, una domanda secca: cinema o fumetto?
Beh, cinema, direi, perché è stato il primo amore proprio adolescenziale, prima del fumetto. So che è buffo, ma è stato così. Cioè, io ho cominciato prima col cinema, ho fatto tutte le cose un po' al contrario. Quindi, e in effetti adesso, da qualche tempo, mi sto appassionando e mi sto occupando di fotografia, perché appunto facendo le cose al contrario.
Giustamente, adesso passi per la fotografia.
Sì, adesso tra un po' arriverò al geroglifico.
Mi sembra più che giusto. Io voglio sapere allora cosa bolle in pentola per questo 2012, ma se vuoi anche poi se hai dei progetti futuri che vanno un po' più là, perché so che con i fumetti uno scrive una sceneggiatura oggi e chissà quando la vedrà pubblicata.
E per i fumetti sto sicuramente lavorando un po' a Nathan Never, perché diciamo non credo che riuscirò mai a tradirlo fino in fondo, e con delle bravissime disegnatrici, di cui tra l'altro Valentina Romeo credo sia stata anche vostra...
È stata la prima, pensa, la più coraggiosa.
Ecco, la vostra ospite. E per quanto riguarda la TV, in realtà ho un progetto in definizione sempre con Stefano Piani, ma non avendo firmato nulla di nulla,
assolutamente.
È assolutamente... Non
la scaramanzia è cosa buona e giusta in determinati
questo caso,
campi.
In questo caso veramente. E poi spero di fare altre foto, insomma.
Ah, altre, quindi già c'è qualcosa, anche perché io so di una mostra, mi sa che lo so.
Ecco, lo sai perché io ti ho invitata, anche se parteciperai in spirito.
Con il cuore!
Certo, ma magari un giorno arriverà questa mostra a Roma, chi lo sa?
Infatti, facciamola itinerante, questo sarebbe bellissimo, davvero.
Ecco, lanciamo un appello ai
vari locali,
ai galleristi
romani. Sì, sì. Ecco. Assolutamente, però ricordiamola comunque, la mostra di venerdì, se non sbaglio?
Venerdì alle ore 20 al Kio Café, che è un locale molto molto caratteristico che si trova a Milano in Via Lomazzo, zona Paolo Sarpi, per chi è milanese, e sono 17 scatti su quello che è stato per molti anni il più grande ospedale psichiatrico italiano, ora abbandonato.
Quindi per tutti quelli che ci ascoltano da Milano e dintorni, venerdì verso le 21, le 20 forse?
20, dalle 20 in poi.
Dalle 20 in poi al Kio Caffè a via Lomazzo 55, mi sono andata a prendere subito l'indirizzo a Milano, perché non andarsi a vedere una bella mostra di fotografia, anche perché voglio dire, uno sta lì, si prende una cosa da bere, si fa un aperitivo diverso, che solitamente gli aperitivi sono tutti lì, tristi, con gli amici che ti dicono sempre le stesse cose, almeno così vi vedete due foto mentre sorseggiate qualcosa, e non due foto fatte così, ma due foto di Alberto Ostini, che veramente sta facendo questo percorso al contrario, ma lo sta facendo davvero in un modo curioso e bello per gli occhi, mi viene da dire. Ecco.
Grazie mille, questa chiosa è veramente... col cuore mi colpisce molto.
Assolutamente, io ho avuto il piacere di conoscerti, e quando abbiamo scambiato veramente due parole, perché se uno dice è un amico suo, l'ha invitato, no, abbiamo scambiato due parole, ma è stato un piacere, è trasparsa, si dice trasparsa, non lo so, tu sei sceneggiatore e dovresti saperlo meglio di me, la tua passione per quello che fai anche in questa intervista sicuramente è venuta fuori. Intanto c'è un coro per te, mio caro Alberto, da parte di Lola, che fa il tifo e dice grande Alberto Ostini.
Lola Iraghi, diciamolo che è una delle più brave disegnatrici italiane, e anche quella che porta i cappelli più belli di tutto il panorama del
mondo mondiale, puoi dire così, e veramente racchiudiamo una grande fetta. Ma...
Io credo che la regina Elisabetta nel suo piccolo sia una fan di Lola Iraghi.
Sì, assolutamente, ma guarda, io credo che se si vada sulla pagina Facebook della regina Elisabetta, sul mi piace c'è il gruppo di Lola Iraghi, io non ho dubbi.
Assolutamente certo, e anche tutti i vostri ascoltatori devono essere fan di Lola Iraghi, perché se lo merita.
Ma guarda, noi veramente la sponsorizziamo già solo con l'icona della pagina Facebook, è un disegno fatto apposta per noi da lei, quindi più di così veramente andate, perché Lola fa dei disegni belli belli belli. Dopo questo piccolo spottino per questa grande disegnatrice a cui vedo siamo legati entrambe, Alberto, io ti chiedo di ricordarci il tuo sito e tutti i posti dove trovare informazioni anche sui tuoi prossimi lavori.
Sì, il mio sito è www.albertoostini.com con due O, dove trovate soprattutto le indicazioni relative ai film TV e anche alcuni piccoli progetti fotografici che sto portando avanti in questa mia nuova fase, diciamo, dire creativa mi sembra eccessivo, ma diciamo,
beh, perché no?
Diciamo esplorativa, ecco.
Anche un modo per farsi venire l'acquolina in bocca e venerdì magari recarsi proprio alla mostra. Detto questo,
e poi è pieno di amici fumettari, quindi se qualcuno vuole unire le due passioni a modo di conoscere un pezzettino del mondo del fumetto italiano.
Direi che c'è un po' di tutto in Alberto Ostini, c'è la foto, ultima creatura, ma c'è anche il cinema, tanto cinema, la televisione, il fumetto, l'editoria, c'è veramente tutto.
Sì, sono come età vita.
Assolutamente, ricordo a tutti, è ordinabile il libro magari su internet? Perché io ti dico la verità, ho cercato sicuramente nei posti sbagliati, però magari in qualche libreria, quelle vecchie, quelle ancora le botteghe del libro, si può trovare? O lo possono ordinare?
Guarda, sicuramente si può trovare nei rivenditori di libri usati, perché la casa editrice non esiste più. Ma se qualcuno mi scrive, eventualmente posso, attraverso il mio
gestire
sito,
tu la cosa,
cercare di capire se delle copie si possono recuperare in qualche modo, se qualche ultra fan.
Io vi consiglio di farlo, perché a primo occhio è veramente un prodotto valido. Io ringrazio tantissimo Alberto Ostini per essere stato con noi. Adesso c'è la tua richiesta musicale da condividere con noi, se ci vuoi dire perché l'hai scelta, altrimenti mi diventi solo DJ Alberto e ce l'annunci solo, come vuoi tu.
No, io non vorrei, già faccio troppe cose, non vorrei fare un lavoro che non so proprio fare. Diciamo che Fossati è il cantautore in cui più mi riconosco come atmosfere, e in questa canzone, che è molto molto famosa e tutti hanno sentito milioni di volte, si dice che tra un bicchiere di neve e un caffè come si deve questo inverno passerà. Allora, siccome ogni tanto qualcuno si ritrova in inverno, è bello sapere che prima o poi, come oggi qua a Milano, l'inverno passa.
Grazie mille anche per questa bellissima descrizione della tua scelta, però adesso ce lo devi annunciare, dai.
Il treno in vapore per voi, per Chiara e per tutti gli ascoltatori.
Grazie mille ad Alberto Ostini, sei stato perfetto anche come speaker, vedi, quando uno ha 3300 sfaccettature, ce l'ha e se le porta avanti. Grazie mille per essere stato con noi, un abbraccione.
Ricambio di cuore.
Grazie,
voi.
Ciao.
Io la sera mi addormento e qualche volta sogno, perché voglio sognare. E nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Qualche volta sono gli alberi d'Africa a chiamare. Altre notti sono vele piegate a navigare. Sono uomini e donne, piroscafi e bandiere, viaggiatori viaggianti da salvare, delle città importanti io mi ricordo Milano. Livida e sprofondata per sua stessa mano. E se l'amore che avevo non sa più il mio nome,